You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
E siamo live anche questa sera, Viaggi nel Tempo, Lanfranco Fabriani, Omar Serafini. Salutiamo innanzitutto chi ci ascolta già in tempo reale o tempo pseudoreale, visto l'argomento. David Casci, che cita giustamente Tenet, Jack O'Lantern, Alessandro Bitetto, Lorenzo Barone, Verusca S, grazie a Lenzi, Valentina Penza, che spera che sia domani sia come oggi, tipo il giorno della marmotta, Mauro M, Salvatore Capalbi, Jack O'Lantern, Corrado P, e basta, perché Mauro è un po' tutti annebbiati. Lanfranco, grazie di essere qui con noi di nuovo. Dicevamo nel fuori onda che era la 25esima live, se mi sembra ieri, invece era una delle prime, insomma, siamo quasi arrivati a 150, Omar.
Non sembra.
Oh. Infatti, signora mia, tempo vola. Appunto, prima di iniziare veramente l'attimo della autopubblicità, ossia il blog podcast di Fantascientificas che riprende queste live, anzi probabilmente salutiamo anche chi ci ascolta anche solo in audio dalla live, però veniteci a trovare anche su YouTube, e appunto il canale Telegram, Fantascientificas Community, FSC Community, e ovviamente il canale YouTube. Like, share, subscribe, fatelo, perché per quanto triste è l'algoritmo, questo domanda, questo chiede, e noi siamo succubi dell'algoritmo. Lanfranco, autore appunto della serie Viaggi nel Tempo, due volte premio Urania, è una serie divertentissima, tra l'altro ha vinto anche il premio Cassiopea col terzo romanzo, sì. quindi insomma una serie fortunatissima, una serie, l'avevo detto anche l'altra volta, anche scopiazzata dagli spagnoli, questo diciamo,
sì, sì.
Volenti o nolenti, vabbè, tu sei un signore, però noi, ciao Boris Atma. E allora direi di partire proprio con la tua serie, ne avevamo parlato l'altra volta, ma vale la pena ritornarci, perché appunto è consigliatissima, è divertentissima ed è un ottimo connubio tra la burocrazia italiana, polverosa, ministeri, cose, carte, eccetera, e i viaggi nel tempo, no?
Sì.
Una fantaburocrazia, Dan Franco.
Abbastanza... No, il discorso è che la premessa partiva dal fatto di immaginare al posto della solita polizia temporale, molto americana, molto efficiente, un servizio segreto italiano che si occupasse di viaggi nel tempo. Naturalmente ho calcato un pochino la mano sulla parte burocratica, nel senso che i servizi segreti italiani non sono certo a quel livello, hanno le loro magagne, però insomma è qualcosa di un pochino differente. E a me inizialmente serviva per dare realismo, nel senso volevo effettivamente caricare una storia di viaggi nel tempo che di per sé è abbastanza inverosimile, invece in un ambiente molto verosimile, irreale, però è quello che l'italiano si aspetta che sia un servizio segreto italiano, anche se assomiglia più al catasto che a un servizio segreto. E quindi
Lucci, no? Ucci, Ucci, sentito di Cristian Ucci.
c'è
Com'era la
stato
sigla? Com'era la sigla? Italiano.
Ufficio Centrale Cronotemporale Italiano.
Che
Che
però fa
poi
pensare che ci siano anche altre nazioni, quindi.
sì, ci sono tante altre nazioni, che poi comunque l'ufficio cronotemporale italiano si traveste a sua volta da ufficio controllo carburanti inquinanti.
Ah.
Un po' come Alias nelle prime stagioni. Io in
Sì.
realtà ho ritrovato molto di questo, lì non credo che ci sia stato un plagio, comunque un'ispirazione, in Loki, nella serie di Loki, che anche lì c'era la TSA, no? Time Temporal Agency, che era organizzata, c'era quella burocrazia, magari non italiana, ma c'era tutta la sovrastruttura che si ritrovava appunto anche nei tuoi libri. Non so se tu l'hai vista, se
No,
ti ci sei.
veramente no. Proprio no.
Tu, Omar? Oh,
Me
Loki è
la
carina, eh.
ricordo. No, Loki carina, avevo visto i primi episodi, poi dopo l'avevo per una serie di motivi mollata lì, perché
Lì era più universi paralleli che viaggi nel tempo, però la struttura del ministero, cioè della burocrazia, rispecchiava per molti aspetti appunto i vicoli del tempo. Oramai sono già 22 anni che questo ha vinto il premio Urania, e è il secondo poi che ha vinto dopo qualche anno il premio Urania, giusto? Questo così, 2004-2006, Le nebbie del tempo con Colombo. Poi l'astrico del tempo, che è quello che ha vinto invece anche Cassiopea, se non sbaglio.
Il Cassio è solo quello.
Sì, questo è che in qualche maniera un po' conclude, però anche qua ci dovresti dire un po' come ciao Giulio Giarlo, ciao Verusca e Fabrizio, un po' come pensi poi di proseguire, se pensi di proseguire ancora le avventure dei viaggi temporali.
Sì, dunque, in realtà questo romanzo conclude una striscia di romanzi, nel senso che sono tre romanzi che sono leggibili indipendentemente, però sono proprio collegati, se vogliamo dire, temporalmente, nel senso i personaggi sono gli stessi, cambiano un pochino perché io non sopporto la serialità con i personaggi tutti uguali da un romanzo
Statici.
all'altro. Cambiano gli equilibri tra loro, però sostanzialmente è qualcosa di abbastanza conseguenziale. Con Sosio che dovrebbe stampare il nuovo non romanzo, perché probabilmente sarà un romanzo breve, avevamo pensato invece di fare un prequel, cioè tornare all'inizio, con l'arrivo del protagonista Nellucci, e approfittare del fatto che non dovrebbe essere un romanzo per ristampare anche tutti i racconti della serie, che poi sono stati stampati in varie sedi, tipo I quadrivi del
I
tempo,
quadrivi,
mi
sì, eccoli qua.
pare ce ne sono uno o due sul robot, uno è uscito su Urania, spero di riuscire a recuperare anche quello, in modo da averceli un po' tutti insieme, perché probabilmente i lettori quelli non l'hanno letti, o forse alcuni lettori l'avranno letti, però non tutti quelli che hanno letto la serie.
Il vantaggio poi che, essendo su Delos, poi si può avere in cartaceo digitale, insomma è più semplice fruirlo, se poi riesci appunto a raggrupparli è comunque più semplice fruire di questi. In realtà, quando stavo facendo i compiti, questo l'avevamo parlato anche l'altra volta, e forse tu me l'avevi detto ma non lo sapevo, che c'è anche il crossover, no, con Emmerich. Questo sì, mi manca, devo recuperarlo assolutamente. Questa è insomma quasi Superman con l'analogo Marvel, non so, con gli X-Men.
Beh sì, tutto sommato sì. Diciamo che io, come ho detto a Fiuggi durante la DeepCon, quando ho presentato, o meglio stavo finendo di scrivere il romanzo per presentarlo a Urania, ero abbastanza perplesso, perché il protagonista non è una persona amabile, ha parecchi difetti, poi probabilmente mi è sfuggito ed è diventato un po' simpatico di suo nella sua goffaggine, però non è comunque una persona amabile. E proprio in quel momento però Valerio Evangelisti aveva presentato il suo Emmerich, che
in confronto
talmente non amabile, per cui ho detto ok, non mi devo più preoccupare di questo aspetto, perché a quanto pare il protagonista non è più necessariamente giovane e bello, come avrebbe potuto dire Guccini, ma può avere anche altre caratteristiche. E quindi in un certo senso ho sempre considerato la cosa un po' una filiazione tra l'uno e l'altro. Tra le altre cose hanno anche dei caratteri in comune, questo in modo del tutto involontario, nel senso che quando Valerio stava scrivendo il suo, io stavo scrivendo il mio, che è uscito un paio d'anni dopo, però non avevo ancora letto il primo romanzo di Emmerich, e quindi mi sono divertito, con il permesso di Valerio, di scrivere appunto questo crossover, che inizialmente, ma molti anni fa, doveva essere destinato a una specie di antologia relativa ad Emmerich. Poi però era rimasto nel cassetto perché non mi convinceva così come l'avevo scritto. Poi 15 anni dopo, diciamo, anzi forse una ventina d'anni dopo, ho visto che si poteva modificare un pochino e presentarlo anche come un omaggio al maestro un po' di tutti quanti noi.
Beh, anche perché poi lui, appunto, lo diceva anche nel fuori onda, mette spesso o più piani temporali o proprio il viaggio nel tempo. Nel primo, sì, essere tecnici, è proprio un viaggio nel tempo, quella è una cronoastronave che fa cose, esatto. quindi c'è questo aspetto che insomma si riscontra anche nei romanzi di Evangelisti. Quindi questo crossover, però, no, perché poi voglio dire, no, dovremmo fare anche la puntata sui multiversi e così via, vuol dire quindi che l'universo è condiviso, o sono multiversi che si incontrano, magari a te non ti frega niente, però nel contesto Marvel, X-Men, DC e Guerre Stellari sono argomenti importanti. L'universo di Emmerich è lo stesso del Ministero?
Sì.
Diciamo, ah, ecco, questo
è importante. Sì. Come dire, non mi sono preoccupato più che tanto della cosa. Comunque sì, sostanzialmente quando i personaggi si muovono nel nostro universo, quindi in qualche modo ho voluto far finta che Emmerich sia una persona reale esistita all'interno del nostro universo.
Sì, perché poi tra l'altro Emmerich come inquisitore è una persona storicamente esistita, magari un po' meno sanguinaria di quello che è scritto,
un po' più tranquilla
da evangelisti, però insomma, ciao, salutiamo anche Rosa e Marco Ricci, e, appunto, un po' meno sanguinaria, però era storicamente esistita, e quindi no, perché insomma queste cose di mondi condivisi sono sempre interessanti, perché in qualche maniera espandono in direzioni ortogonali, no? Rispetto alla linearità del romanzo, della serie di romanzi, dei mondi. Cioè, ah, sì, però guarda che condivido anche quello. Ora va di moda e magari è una forzatura, però comunque è interessante giocare su questi temi, forse.
Sì, diciamo che io ho sempre avuto un'ambivalenza da questo punto di vista, però i romanzi sono qualche cosa, nel senso, nei romanzi cerco di dare una certa coerenza. I racconti sono i momenti in cui mi diverto, per cui allora un personaggio può incontrare Emmerich o Paul McCartney senza che mi stia a preoccupare più che tanto di una coerenza all'interno della storia. C'è un racconto intitolato 20 anni dopo che parla di un'Italia completamente differente, un'Italia regionalizzata, dove pure Lucci si è regionalizzato. Questo qui non entra assolutamente, dal mio punto di vista, in conflitto con la serie dei romanzi, perché sono per me due piani completamente differenti.
Lanfranco, toccare un personaggio come Emmerich, che caspita, un po', hai avuto difficoltà, ti è venuta una sorta di, fra virgolette, chiamiamola soggezione, oppure?
Beh, un po' sì, nel senso che comunque l'idea era che sia 15 anni prima, ma poi il racconto è stato integralmente riscritto. Comunque in questo caso dovevo prima sottoporlo a Valerio, perché uno non si mette a giocare con il personaggio di qualcun altro senza chiederglielo esplicitamente e senza anche fargli vedere come intende giocarci. Per cui è ovvio che in questo caso io avevo non tanto la soggezione del personaggio, ma la soggezione dell'autore. Quando uno scrive, normalmente scrive per una serie di lettori che non conosce, magari fa riferimento a quei due o tre amici di cui conosce l'opinione, in quanto sono in grado di dare un giudizio motivato, però sono comunque amici. In questo caso Valerio, diciamo che era più che altro un collega, ci conoscevamo, ci siamo frequentati, però non è che fossimo amici, e quindi ovviamente avevo la soggezione di cercare di fare bene la parte di Emmerich e di riuscire a integrarla all'interno della narrazione in modo diciamo rispettoso.
Beh, certo, perché comunque è sempre non solo perché Emmerich, perché comunque il personaggio di un altro autore è sempre difficile, appunto, rispettare o mantenere quelli che sono i vincoli di quell'autore lì, quindi è chiaro che però appunto questo a me manca, lo devo assolutamente recuperare, ma insomma sicuramente sarà ottimo come tutti gli altri, insomma sono divertentissimi e spiritosi, perché poi c'è questa cosa che avevamo detto anche nell'altra live, che come scrivete è una scrittura forbita, pulita, però scorre, cioè si vede che non c'ha orpelli e cose che spesso si trovano in giro, che uno c'è anche Lobo, Annalisa, c'è anche Stefano Colonna dall'altra parte che ti chiede se lavori al Digilab, se sei lo stesso che lavori al Digilab.
Sono lo stesso che lavora al Digilab.
Ebbene sì, dice, io non avrei, se è lo stesso io non avrei, dice lui, mai sospettato di questa sua capacità scrittoria, perché tra l'altro immagino che sia anche molto modesto, e a differenza di altri autori che praticamente si fanno precedere dai, come i fasci del Littorio, ma quelli di antica Roma, dai libri scritti, insomma si vede anche nella scrittura, ecco, appunto, è una scrittura molto pulita, ma modesta, nel senso che no, mancano gli orpelli, sì. Tutte queste cose, no, che dici, sì, vabbè, ma vorrei dire in tre parole, ma ha fatto cinque paragrafi, insomma. Sì.
Esatto.
Beh, si è ripulita anche nel corso del tempo, nel senso che dal primo al secondo, al terzo sono...
Ma guarda, Lanfranco, non do spoiler perché li obblighiamo a prendere i libri, giustamente, no? Però devo dire la verità, da tuo lettore, io direi, io non ho avuto questa sensazione. Cioè, a me mi sembra, cioè, sì, c'è un lavoro di, come posso dirti, raffinazione, di quello che dicono tuning, no? In termine tecnico, però devo dire la verità, se è rimasto sostanzialmente come scrivevi, per cui uno stile pulito. Tanto quello, il bello di Lanfranco, che secondo me lo leggete, andate avanti a leggerlo, cioè ha una lettura con una inerzia positiva, mettiamola così, no? Per cui vi fa andare avanti senza... Infatti quello che diceva prima Marco rispetto ad altri, a tanti altri colleghi, che dopo un po', come dire, viaggiano col freno a mano tirato,
ecco, sì, esatto. Sì, vabbè, però vabbè, sì, però, e quindi invece, con Lanfranco, tra l'altro poi un frequentatore assiduo della Dipcon, no, ormai, sì. Così ci siamo conosciuti, grazie a Flora, peraltro.
Beh, diciamo comunque che la scrittura è anche modificata dall'argomento, secondo me, nel senso, in altre occasioni, con altre tematiche, magari potrei anche ritrovare tutti i difetti, tra virgolette, che mi state togliendo. Questa qui è una serie che è fatta in un certo modo, e non potrebbe neanche, non sarebbero neanche giustificati degli orpelli o delle punte di letterarietà o di cosa. Sono dei personaggi, più che personaggi, diciamo che una specie di compagnia teatrale di giro, dove si conoscono e quindi si rapportano in un certo modo, i dialoghi sono improntati in un certo modo, e non ci può neanche essere una particolare discrasia tra il dialogo e la descrizione. Quindi è in qualche modo la narrazione stessa che porta a scrivere in un modo leggero, diciamo così. Potrebbe essere che nel romanzo che sto cercando di scrivere da un po' di tempo, che invece dovrebbe essere tutt'altro, parlare di futuro, di intelligenze artificiali, mi tirate addosso tutti i difetti che mi avete scontato adesso.
Ho i miei dubbi, perché questo è fuori dalla linea temporale dei Viaggi nel Tempo, no, questo che dici che stai scrivendo adesso. Chiede Bodhisattva, che è un po' le domande che volevo fare io. Nella mente di uno scrittore, cioè nella tua mente, si parte dalla creazione del personaggio e si espande pian piano nei contesti, o parte dall'idea generale come l'ambiente e poi quello crea l'eroe e i personaggi?
Complicato. Complicato nel senso che... posso dire la mia, nel senso che un'altra autore...
Sì, nel caso tuo, esatto, nel caso tuo.
Probabilmente lavorerà completamente all'incontrario. Il personaggio, in qualche modo, dal mio punto di vista, è quello fondamentale, perché è quello che conduce l'azione ed è quello che si porta dietro il lettore nell'azione. Nel senso che è il personaggio la figura attraverso cui il lettore poi entra nel mondo e segue l'azione. Però ovviamente nelle fasi iniziali il personaggio viene anche modificato dall'ambiente, non solo, ma il personaggio dal mio punto di vista può essere modificato dall'ambiente anche all'interno della narrazione, nel senso, persino in fase di revisione vedo che c'è un cambiamento un certo personaggio e dico sì, però ok, questo qui è perfettamente giustificato perché è andato incontro a questo. Quindi è ovvio, il personaggio in qualche modo interviene nel mondo, ma il mondo che gli sta intorno lo cambia. Il rapporto con gli altri personaggi molto di più lo cambia.
E quindi sono le interazioni che in qualche maniera, tra, come dici tu, una compagnia teatrale, quindi tra loro poi si vincolano e si stimolano a vicenda in qualche maniera.
Sì, certo, nel senso che poi a un certo punto può tranquillamente un personaggio che parte con determinate caratteristiche, magari più rigide, se vogliamo più rigorose, all'interno di un certo ambiente, poi magari decide di lasciarsi andare nella serie, ma chi se ne importa, ma fare un po',
anzi meglio, anche più realistico forse.
Sì, è la vita, è la componente che rispecchia la vita, per cui è ovvio che a quel punto il personaggio può anche diventare più vivo. Non è detto che piaccia maggiormente al lettore, però è in qualche modo più realistico.
Qui chiede Alessandro, che confessa di non aver ancora letto i libri, quanto è complicato far quadrare i viaggi nel tempo e i relativi paradossi? Consulenze scientifiche ne hai avute? Tu già, la Franca è anche esperto di informatica, quindi secondo me, vediamo come risponde, ma immagino non ne abbia bisogno. Però è stato complicato far quadrare i paradossi, eccetera.
Diciamo, ho cercato di mantenerli al limite, non al limite ma al minimo, nel senso che volevo mantenere, e questo l'ho detto più volte, il livello della fantascienza il più basso possibile. Volevo evitare di scrivere, questo soprattutto nel primo romanzo che poi si è trascinato dietro tutti gli altri, volevo evitare di scrivere qualche cosa che potesse piacere soltanto ai lettori di fantascienza, perché soprattutto poi nella tematica dei viaggi nel tempo in qualche modo è qualche cosa di complicato, nel senso che la fantascienza gioca con se stessa, ci sono rimandi continui tra gli autori, tra le opere. In fantascienza si parla tranquillamente, immediatamente, di paradosso del nonno, tutti quanti capiscono di che si tratta, non c'è bisogno di spiegarlo. Per un lettore non di fantascienza o che non ha mai toccato la tematica dei viaggi nel tempo, non è così. E quindi programmaticamente volevo scrivere qualche cosa che fosse leggibile a un pubblico un po' più vasto, per cui non sono entrato troppo nella descrizione né di come funziona il viaggio nel tempo, e ho cercato di tenere i paradossi al minimo. Me la sono cavata con qualche scamotaggio, dicendo ad esempio che è assolutamente vietato da un determinato trattato, visto che ci sono comunque tutta una serie di servizi segreti e quindi in qualche modo devono poter interagire tra loro, è vietato continuare a combattere sempre nello stesso punto, oppure cercare di salvare un agente che viene ucciso nel corso dell'azione, perché altrimenti si batterebbe sempre nello stesso punto e si creerebbero degli sfaceli. Quindi in qualche modo burocratizzato il fatto,
sì, che però è plausibile, no? È una cosa fare. Molto
sì,
perché è come le armi nucleari, insomma, anche nei conflitti odierni e moderni c'è un punto di contatto, dice sì, va bene, però questa cosa la puoi fare, quest'altra no. Quindi in qualche maniera, semmai si potrà viaggiare nel tempo, cosa che a mio modestissimo avviso dal punto di vista scientifico è impossibile, però è chiaro che a un certo punto uno si deve mettere d'accordo, perché altrimenti i paradossi si sprecherebbero l'uno sull'altro.
Che era tutta poi quella tematica che veniva fuori, cos'è, in Voyager, no? Quando tirano in ballo che c'era, sì, il c'era discorso l'agenzia, c'è, che tirano fuori le prime le direttive temporali addirittura.
Sì.
Sì. con Kirk che mi pare ha violato i regolamenti uno sfarfello di volte.
Però lui quasi sempre per errore, non per sua colpa. Uccidere per amore era una di quelle.
Sì.
Non so se Omar, se tu ne preparate un po' di casi.
Sì.
Di, però aspetta, forse prima c'è una domanda di Edu, scusa, aspetta.
Sì.
Che chiede sempre a Lanfranco se sei a favore o contro la scrittura immersiva.
Me la deve spiegare un po' meglio.
Sì, infatti, che intendi Edu per scrittura immersiva? Nel frattempo che tu spieghi meglio, Omar, che ci racconti come fantascienza?
Allora, premesso che avevamo già sparato abbondanti cartucce nelle precedenti live, per cui è inutile che non mi sparate se non parlo dei canonici. Per esempio, ho visto prima David che citava Tenet, non citerò Ritorno al futuro, eccetera, eccetera. Più che altro sono andato a trovare alcune cose che risentendo velocemente le precedenti live magari ci avevo sorvolato io, però questa volta qui permettetemi, parto un po' dall'arburi con quello che secondo me è stato, non dico il capostipite, però uno forse delle prime opere che ha trattato il genere, che è praticamente La macchina del tempo, The Time Machine di Herbert George Wells. Questa qui è la copertina della prima edizione, fra parentesi, questa qui, perché sono andato a trovarla. La trama, inutile che ne parliamo, penso che più la conoscono, sia questo inventore che inventa letteralmente una macchina del tempo con cui viaggia fino ad arrivare in un lontanissimo futuro e lì si concentra la storia, dove a seguito di una, si presume una guerra diciamo devastante e totale, l'umanità si divide in due sottogeneri, i Morlocchi, anzi, perché nell'edizione originale li chiamano i Morlocchi, invece dopo ne hanno giustamente dato i Morlock, che sono praticamente questa, diciamo, casta dominante, e gli Eloi, che sono, diciamo, questa razza più simile a noi, molto mite, che poi si scopre che praticamente faceva sia da manovalanza, ma soprattutto poi da cibo per i Morlocchi, no? Una cosa, ecco, qui Marco è passato subito, che tanto questo qui è il film. Tra l'altro il film, volevo far notare che mi pare che a martedì ha compiuto, è un film del 60, per cui praticamente era l'anniversario dell'uscita. Tra l'altro George Pal, che è uno dei massimi nomi della fantascienza cinematografica della Golden Age, tra l'altro ha vinto anche un Oscar per gli effetti speciali questo film, è abbastanza fedele al libro. Si discosta da una cosa, che nel libro addirittura il protagonista va ben oltre l'epoca dei Morlocchi, che era circa 800.000 anni nel futuro, no? Va ancora più avanti, quando c'è praticamente il sole che ormai si era spento sostanzialmente, e la terra era una sorta di deserto abitato praticamente da organismi quasi monocellulari, sostanzialmente, perché lì lui ritorna indietro. Mentre invece il film ha questo classico finale, come posso dirvi, non dico buonista perché sempre, però positivo, in cui c'è il protagonista che riesce a sconfiggere i Morlock e torna indietro con una serie di libri per ricostituire la società, per dare, infondere, anche perché gli Eloi
indietro in avanti, cioè torna indietro, sì, nel passato, torna
indietro, prende libri, nel passato, e li libri e in avanti, anche perché gli Eloi erano molto, erano, come dire, a parte bellissime eccetera, però erano molto, come dire, poco progrediti dal punto di vista sia tecnologico sia culturale, erano proprio una razza fatta, cresciuta per l'ingrasso sostanzialmente.
Sì, questo è interessante, perché
io ci vedevo, perdonami Lanfranco, ci vedevo un diciamo degli accenni di protosocialismo nel libro originale.
Certo, assolutamente sì, nel senso che Wells era socialista. Mm-hmm. Ci sono delle cose interessanti da dire. Wells in realtà serve le carte dalla parte inferiore del mazzo, nel senso che lui bara drasticamente, perché l'inventore della macchina del tempo inventa la macchina del tempo, cioè lui l'ha inventata, non gli interessa particolarmente andare nel passato o nel futuro, chiede agli amici invitati a cena che dovrebbe fare. È interessante perché poi gli amici dicono: ah, potremmo andare nel passato a vedere. Qualcuno dice: eh sì, però allora in quel caso bisogna travestirsi perché i nostri antenati non sarebbero così ospitali. Quindi già nel primo romanzo si cominciano a mettere una serie, il primo romanzo su viaggi nel tempo si comincia a mettere una serie di paletti. Ma appunto Wells in realtà il suo scopo è esattamente quello di presentare una distopia, un'utopia, però un'antiutopia, però il suo protagonista sembra completamente disinteressato a questo, lui è soltanto qualcuno che vuole collaudare la cosa. Wells seguiva una corrente dell'evoluzionismo dopo la pubblicazione delle teorie di Darwin, che era quella del darwinismo sociale, cioè la società modifica gli esseri esattamente come fa la natura. E quindi i Morlock sono gli operai che venivano tenuti nelle fabbriche buie a lavorare, abbrutiti dal lavoro. Gli eroi invece sono i rappresentanti della classe alta, chiaramente britannica, che sono del tutto disinteressati a qualsiasi cosa, seguono soltanto il bello, vengono serviti dai Morlock, che però ne approfittano per mangiarseli sostanzialmente. Cioè, l'idea di Wells è quella dell'attenzione, noi stiamo andando in un mondo, verso un mondo che se non cambiamo le cose a questo porterà. Non c'è una guerra, non c'è niente di niente. La guerra entra invece nel romanzo, nell'edizione cinematografica di Pal,
Sì. E
che è molto interessante perché è stata fatta, mi pare, negli anni 60,
60.
esatto. Nel momento della guerra fredda, del pericolo atomico, il protagonista dice chiaramente: voglio andare nel futuro per vedere se esisterà un futuro. E infatti poi in quella splendida sequenza del viaggio nel tempo, quando si vede il manichino che cambia sempre più velocemente per passare da una stagione all'altra, si vede a un certo punto anche il lampo di un fulmine atomico. Quella è la grande differenza, nel senso, Pal mostra intenzionalmente il suo discorso, Wells fa finta di no. Wells ti presenta una situazione come se in realtà non l'avesse pensata e non avesse voluto portartici.
Sì.
A questo punto c'è, se posso, anche la seconda versione cinematografica,
Quella del 2000, del 2002, giusto? Sì.
esatto,
Quella
non
cosa.
era male, non era male, cioè
Sì.
sì, non era male, è differente, nel senso che a questo punto non c'è più il discorso di un interesse sociale. Il protagonista deve cercare di evitare l'omicidio della sua ragazza. E quindi continua a tornare indietro, incartandosi sempre di più nei paradossi, fino a che a quel punto decide di andare verso il futuro per capire se per caso dei viaggiatori temporali del futuro avranno risolto questo stato di cose. Quindi è interessante vedere il romanzo iniziale e due versioni differenti a distanza di praticamente quanto 70 anni la prima e 40 anni dopo l'altra.
Che
Tra
tra
l'altro,
l'altro poi
attenzione, vai, scusa.
no, la regia del secondo, chiamiamo quella del 2002, è di Simon Wells, che era il bisnipote di
Ah sì?
Herbert George. Sì. No,
Ah.
questo qui è completamente concordo con, cioè, l'analisi di Lanfranco è di una chiarezza cristallina, no? In effetti Questo, diciamo, se vuoi, Lanfranco, mentre il primo aveva un'idea molto idealistica, no? Del fatto, questo qui invece è più utilitaristica, cioè lui costruisce la macchina perché sostanzialmente va a salvare la fidanzata, appunto, cioè non c'è. E tra l'altro qui per esempio sparisce quello che è il pericolo nucleare, no? Quello che diciamo pervaso dell'edizione cinematografica del 60, qui c'è, tanto diamo spoiler, tanto fin del 2002, qua c'è stato invece non l'abusivismo, ma lo sfruttamento intensivo della Luna dal punto di vista immobiliare, che a un certo punto la Luna implode e da lì praticamente dà la catastrofe che dà fine, fra virgolette, all'umanità. Era bellissimo in questo film qui che mentre in quello degli anni 60 c'era la conoscenza dell'umanità, era data da degli anelli che ruotavano, una sorta di Wikipedia fatta da anelli, invece qua c'era proprio un avatar digitale che era proprio un interattivo,
sì, la biblioteca.
Mi era piaciuta molto come idea di questo. E poi ci sono soprattutto, c'è i Morlock che, a differenza dell'edizione del 60, che erano praticamente, diciamo, dei scimmioni sostanzialmente, anche come fattezze, lì il Morlock, soprattutto il capo Morlock, era invece denotava anche, aveva proprietà telepatiche, aveva un'intelligenza, diciamo, iper sviluppata sostanzialmente, come era un vero e proprio leader, tra l'altro interagisce con lui anche in una maniera. Gli eroi invece erano fatti più, mi ricordavano Mad Max oltre la sfera del tuono, chissà perché, come iconografia.
Chiede Alessandro se c'è una, se l'assonanza è,
no,
di Elohim.
Non so, direi che un,
secondo me c'è qualche, no, ci deve, sì, essere un'etimologia, andrebbe studiata. Volevo salutare anche Kuma 74 e Antonio che sono uniti a noi. E nel frattempo Edu chiarifica meglio la sua domanda, cioè lui intendeva per scrittura immersiva la narrazione in primo piano con l'occhio dei personaggi senza essere appunto un osservatore esterno, in altre parole show don't tell. Lo dico a voce perché appunto è proiettato in basso, ma per chi ci segue in audio vale la pena ripeterlo, anzi dirlo.
Sì, diciamo, io tendenzialmente cerco di andare con gli occhi dei personaggi e tendo a usare il tell, diciamo così, il meno possibile. Però non deve essere una cosa drastica, nel senso, se tellare qualche cosa significa non dover sciovare 10 pagine per spiegare una determinata situazione, si deve andare sul raccontare, deve essere sempre molto bilanciata la cosa. Da questo punto di vista ricorderò sempre quello che diceva Riccardo Valla, grande critico e traduttore di Mondadori per la fantascienza, quando parlava del mistero del falco, il film, cioè il romanzo di Emmett, da cui poi è stato tratto il film con Humphrey Bogart. A un certo punto Fat Man, mi pare si chiamasse così, deve dire all'investigatore la storia del falco. E in quel caso lui non può non raccontarla, perché se la mostrasse sarebbe un altro film all'interno del film, o sarebbe un altro romanzo all'interno del romanzo. Sta parlando di centinaia di anni di vicissitudini di questo falco misterioso, no? E invece è un gran... quella narrazione è un grande pezzo di letteratura, forse ancora di più che se Emmett avesse provato a mostrare effettivamente tutto quello che era accaduto al falcone maltese. Quindi le due cose si devono bilanciare. È sbagliato narrare sistematicamente qualsiasi cosa, ma probabilmente è altrettanto sbagliato cercare di mostrare quello che succede senza minimamente riassumere o comunicare al lettore qualche cosa.
Questo estremo qui, per esempio, Lanfranco, non so se sei d'accordo, lo trovavo uno dei grossi limiti di Dick, ad esempio, che certe volte non creava, cioè era subito in media res, punto e basta, tra l'altro lasciava...
Soprattutto senza spiegoni.
Cioè, sì, esatto, cioè, anzi, per lui la spiegazione, cioè, io ricordo certi romanzi che erano... a un certo punto indisponenti nella lettura perché non capivi perché, cioè,
succedendo?
Però come, soprattutto alcuni racconti brevi, quando c'è stato il boom di Dick, soprattutto da parte di Fanucci, che pubblicava praticamente di tutto e di più, c'erano alcuni racconti, alcuni romanzi brevi che erano veramente, li trovavo proprio a legge scoccianti, perché proprio non dico di dare lo spiegone mega, diciamo, enciclopedico, però almeno un minimo di introduzione, di contestualizzazione. Lo trovo uno dei grossi limiti di Dick, questo, per esempio.
Allora, bisogna dire che Dick era un grande ammiratore di Van Vogt, che era uno specialista delle trame senza né capo né coda, perché Van Vogt scriveva praticamente dei romanzi a puntate, praticamente tutti i suoi romanzi uscivano a puntate su rivista, e lui tendeva a non ricordarsi da una puntata all'altra quello che aveva scritto nella puntata precedente,
ma anche i compiti,
proprio ignorando, perché non era particolarmente interessato. E Dick, da questo punto di vista, riprende quest'idea del colpo di scena concentrato, che poi in realtà non si tratta neanche di colpi di scena, in realtà, però di una scrittura concentrata che non dà troppo spazio alle spiegazioni. D'altronde va anche detto che poi lui scriveva per un certo pubblico, che magari era molto meno interessato di quanto siamo noi oggi a quello che è una narrazione che soddisfi effettivamente dei lettori che sono anche più smaliziati. Consideriamo che noi a livello di fantascienza veniamo praticamente 50 anni dopo, con alcune migliaia forse di romanzi dopo. Non siamo certo uguali ai lettori di fantascienza del 1960, a parte che noi siamo indiani ed è già quello una cosa differente, ma anche se fossimo americani, comunque sia, avremmo avuto un'evoluzione decisamente superiore.
Sì, anche una smalizzazione, se vuoi, siamo più smaliziati anche, nel senso...
Certo, siamo più maliziati, siamo più abituati a romanzi più grossi, siamo abituati ad aver letto lettori molto più letterari come Ursula Le Guin o il secondo Robert Silverberg o tanti altri. Sicuramente dagli anni 60 agli anni 80 la fantascienza è proprio cambiata da così a così. I racconti reggono ancora molto bene, intendo dire i racconti della prima fase. Molti dei romanzi invece vanno letti, se vogliamo, tenendo un po' d'occhio lo spirito del tempo in cui sono stati scritti.
Avendo una cronomacchina negli occhi, praticamente, se vuoi, facendo...
No, ma poi questa affermazione è importantissima, la Franco, anche alla luce, anche dei commenti che tu metti su Facebook e di tutto il dibattito sul andare a toccare i testi nel futuro, no? Cioè al mondo adesso diciamo, dicono: ah no, però questa cosa qua non si può dire, andiamo a cambiare questo o quest'altro autore. Se non sbaglio, tu sei abbastanza molto contrario.
Beh, io vengo, anche se soltanto di striscio, vengo dal mondo della filologia. Io le prime esperienze di lavoro sono state sulla trascrizione di manoscritti copti. Lì si cerca di recuperare varie edizioni per cercare di metterle insieme e capire qual era l'esatta parola che era nella testa dell'autore. Adesso mi si viene a dire che quello che ha scritto un autore può essere tranquillamente cambiato, perché tanto sono parole che si devono evolvere con lo spirito del tempo. Dico no, non è proprio il mio pane una cosa del
anche
genere.
Anche perché poi, a parte tutte le critiche eccetera eccetera, a mio modo di si avvisa una specie di razzismo temporale, no? Perché io in questa epoca, in questo contesto, che magari anzi per molti aspetti è migliore per inclusività, razza eccetera eccetera, decido che certe cose del passato sono sbagliate. Probabilmente ha ragione, ma insomma è una forzatura, tentenne, tanto per dirne uno facile, insomma.
Sì, ma il discorso è che appunto poi si tratta di questa epoca, nel senso che domani magari qualcuno potrebbe dire: ah, bella epoca che ha combinato un sacco di disastri cercando di cambiare le carte in tavola. Il punto non è soltanto quello, il punto è che per un discorso di, se vogliamo, inclusione, andiamo anche a perdere il fatto che questa epoca è differente da quella precedente. Noi, se noi riscriviamo qualche cosa o se inseriamo dei personaggi che non c'entrano niente all'interno di una narrazione, all'interno di un film, il ragazzo che legge oggi questo dice: ah sì, ma allora nel 1800 in Inghilterra un uomo di colore poteva diventare qualcuno? Ma manco per idea. Ma neanche nel 1950, neanche nel 1960. Dobbiamo arrivare al 1980. Se noi mettiamo delle storie false o falsifichiamo il linguaggio di storie già esistenti, francamente andiamo addirittura a cancellare la nostra evoluzione, ammesso in un concesso che ci sia stata, rispetto a dei periodi precedenti. Che poi, parole, prendiamo il caso di Dal, no?
Che è quello che ha fatto riscoppiare questo caso, esatto.
Sì, lì si parlava del fatto che un personaggio veniva ritratto cattivo e grasso, cose abbastanza basse, nel senso che se uno cambia un aggettivo...
Sì, sì, non era razzismo proprio becero, eccetera. Sì.
Il punto, ad esempio, è che, non l'ho letto, ma da quello che era stato riportato, nel caso del romanzo Matilda, la protagonista che viene tratteggiata da bambina come una figura abbastanza ribelle, viene detto dall'autore che leggeva Conrad e Kipling. È stato riscritto dicendo che leggeva Jane Austen. Ora, beh, io non ho veramente nulla contro Jane Austen, a me piace, però questo qui significa veramente falsificare il carattere di un personaggio. Non è un cambio d'aggettivo. Tu stai prendendo una bambina ribelle e la stai incasellando in una posizione che non è mai stata considerata dall'autore. E questo è veramente grave. Allora, il principio che si possa modificare qualche cosa a insaputa di un autore morto, beh, a me non piace, perché se si comincia non si sa dove si va a finire. Allora a quel punto veramente entra in gioco Orwell.
Anche perché appunto poi questo è fatto anche per motivi economici, cioè la casa editrice vuole vendere più copie possibili,
sì,
e l'autore è quello che rimane fregato.
Non giustificazione, dico, è veramente l'unica spiegazione, non è neanche un discorso di volontà di inclusione, è un discorso che pensano che cambiando un pochino il linguaggio possano vendere più copie verso un pubblico che magari prima non le avrebbe accettato o si sarebbe considerato offeso. Non è un
discorso. Beusca dice che si sente male perché la bambina torna a essere un stereotipo di genere.
Esatto, è proprio questo, diventa uno stereotipo di genere.
E anche il problema un po' che pone Tira Erde, parafrasando, se diversamente i bianchi in passato se la passavano così bene, di che si lamentano? Questo io lo vedo un po' in Bridgerton, che è una serie fatta benissimo, però è come se tu fai una, non mi ammazzate, ma è come se tu fai una serie in un mondo utopistico in cui gli ebrei gestivano i campi di concentramento accanto ai nazisti, cioè col razzismo che c'era in Inghilterra nell'epoca, sì, puoi immaginare questo mondo parallelo in cui non c'era razzismo, però non è neanche un'utopia, cioè non... Poi è fatta perfettamente, bellissima, no? Personaggi ottimo, tutto eccetera, però che non capisco il motivo di raccontare una storia del genere.
È una falsificazione della storia.
Esatto. Tra l'altro in un mondo attuale dove la gente poi sa sempre meno la storia, e poi se vedi quello dici, ma sì, come in Bridgerton era così,
sì, ma c'era stato il diciamo tutto quel clamore mediatico che è venuto fuori quando è uscito il primo spin-off, cos'era, Regina Carlotta, che i più praticamente pensavano che era una serie sulla Regina Carlotta, non sapevano che era uno spin-off di Bridgerton per cui c'era la Regina Carlotta di colore, eh? Per cui figurati, soprattutto una certa parte politica, diciamo che molto dalle mie parti, ok? Mettiamola così.
Anche in Inghilterra penso che non è così.
E aveva cominciato a dire, caspita, avete visto, qui vorrei vedere se facciamo un Martin Luther King ariano, cioè non viene fuori, cioè non... Voglio spiegare, guardate che è giusto che sia così perché è uno spin-off di una serie, diciamo, fantastica dove...
Sì, però il messaggio che passa...
No, il messaggio è quello.
Non so quanto sia positivo, perché è vero che vedi che anche la gente di colore, cioè, però è più wishful thinking e quindi appunto sì, starebbe meglio nel mondo parallelo, quindi lì per dare l'esempio. Perché l'altro, poi dove sbagliano proprio, anche lì, fosse teatro andrebbe bene, quando mi fanno Cleopatra di colore, perché appunto quella era
da inserire. No, ma lì c'era proprio anche a livello proprio di promozionale, che dicevano la vera storia di Cleopatra, lì c'era anche questa presunzione, che è ancora peggio secondo me, sentiamola così, che non... E lì, ahimè...
Dovrei che puoi farlo, però nel senso dici, io ho preso un'attrice di colore per una persona bianca. Sacrosanto, è stato fatto il contrario per decenni, però non mi puoi dire l'ho presa perché così è più fedele alla storia originale. È come è l'analogo di Gravity, cioè bellissimo, no, manco Gravity, sì, però non mi puoi dire è fedele alla fisica, lì non è fedele alla storia, perché in questo caso la storiografia e la fisica sono scienze popperiane fino all'ultimo in maniera uguale, insomma non anche perché appunto poi non si sa bene dove uno si ferma, no, Lanfranco? Se uno poi comincia, poi...
Una volta stabilito il principio che è possibile modificare, si apre la porta a qualsiasi tipo di modifica.
Basta
e
che
per qualsiasi fine.
Beh, no... Fin quando adesso toccheranno l'editoria, domani toccheranno anche la musica, perché mi aspetto che prima o poi toccheranno anche quello, modificando testi di canzoni.
Testi di canzoni. Beh, già.
Sì, nella serie La Sirenetta
non lo so, cambiato. Aladino sicuramente, Aladino sicuramente.
Ah, ma anche la Sirenetta hanno cambiato dei testi, tra l'altro poi con dei problemi labiale, però quello lasciamo perdere.
Dice Verusca che non abbiamo parlato di Doctor Who. Che fate?
No, ma l'abbiamo voluto. Io non l'ho toccato perché è troppo Doctor ovvio. Non, cioè.
Dobbiamo fare una puntata a parte, non c'è mai capitato di farla. Tu l'hai fatta sul Fantascientifica, se mi ricordo,
sì,
tantissimi anni fa. Però Doctor Who non l'abbiamo toccato. Però tu c'avevi altre serie televisive o di sì, fantascienza.
Saltiamo da due serie che, tra l'altro, mi ero accorto erano due serie che le avevamo proprio sorvolate ad alta quota nelle precedenti puntate dedicate ai viaggi nel tempo. La prima è una serie fine anni 60 che era Cronos sfida al passato, che è il titolo adattato in italiano, mentre invece il vero titolo è The Time Tunnel. Tanto serie bellissima perché prima di tutto è fatta da Irvin Allen, un produttore televisivo molto ferrato nella fantascienza. Tanto per dare due titoli precedenti a questa serie, aveva già fatto Viaggio in fondo al mare, che era quella serie del sottomarino atomico. Tanto qui ti ricordi, Marco, ne avevamo fatto anche una puntata ai tempi, no?
Sul mare, sì, sì.
Sul mare. E poi soprattutto ha fatto Lost in Space, che qui in Italia non è mai arrivata, però è una delle serie storiche di fantascienza. Qui è forte perché la trama è particolare, perché c'è questo, tanto anche qui, vado in spoiler, tanto parliamo di una serie che diciamo è fuori embargo temporale per gli spoiler, una serie che dura 30 episodi e praticamente parla di questo progetto, si chiama il progetto TikTok, tanto per rimanere iper segreto eccetera, che praticamente consentiva tramite quel tunnel che vedete lì, che è tanto abbastanza iconografico, i viaggi nel tempo. A un certo punto però il governo americano decide di chiuderlo perché sostanzialmente costava troppo. Infatti all'inizio nel pilot della serie fa vedere in città sotterranea, eccolo qua, che era una cosa enorme,
immensa.
Questi due dottori, questo è Newman e Phillips, mi pare che si chiamassero, a un certo punto decidono sostanzialmente di far vedere, invece, per vedere che il progetto funzionava, no? Perché era ancora a livello sperimentale, si catapultano nel tempo, no? Con l'unica sfiga che praticamente cosa fanno? Cominciano a saltare di epoca in epoca, ovviamente sempre capitando in episodi chiave della storia, perché non potevano, guarda caso. E il problema è che c'erano i loro colleghi, del progetto, che nel tentare di portarli a casa invece li continuano a far saltare nel tempo. Diciamo che la serie poi viene conclusa senza un vero e proprio finale praticamente, però tutto sommato godibilissimo vederla ancora adesso, anche perché la serie pescava da una banca dati di film precedenti, infatti diciamo gli episodi sono prevalentemente nel passato, perché così potevano attingere a degli stock footage già pronti sostanzialmente, mentre invece ce ne sono pochi nel futuro, esatto. Mentre c'è un'altra serie che è interessante, che tra l'altro è meno, abbiamo parlato sempre poco in fantascientifica, secondo me è una serie da rivalutare ampiamente, che l'ho rivista un po' a pezzi recentemente, che è In viaggio nel tempo, Quantum Leap, che se volete fatta da prodotta da Donald Pellissari è questo personaggio molto particolare,
dei grandi guru,
guru della, diciamo, la produzione cinematografica. Comunque, tanto per darvi un'idea, YAG e NCIS, con tutte le sue emanazioni, è una produzione Pellissari sostanzialmente, tra l'altro attivista repubblicano fino al midollo praticamente, infatti però lasciamo stare questo aspetto.
Però non si vedeva almeno non so questi più recenti.
Su Quantum Leap no, però ti posso assicurare che se ti rivedi YAG e Navy NCIS,
un po' di più,
ecco, molto di più, ecco. E diciamo la caratteristica è che c'erano due personaggi che dopo si sono rivelati famosi, a parte Scott Bakula, che ricordiamo come il capitano Archer di Enterprise, ma soprattutto anche Dean Stockwell, che non so se ve lo ricordate, era numero uno in Battlestar Galactica, il silone, il primo silone, parte, poi dopo è un attore che ha un curriculum sterminato. Anche qui la storia, se volete, diciamo, sono state fatte 5 stagioni per un totale di 97 episodi. Anche qui è abbastanza interessante perché parte grosso modo dagli stessi presupposti. Anche qui avevamo il progetto segretissimo Quantum Leap, che a un certo punto sostanzialmente viene tagliato perché non vedevano i risultati, costava troppo. Per cui il buon dottor Sam Beckett, che era interpretato da Scott Bakula, per dimostrare che il progetto funzionava, si proietta nel tempo. Dov'è la cosa particolare di questa serie? Che in effetti, a differenza per esempio di Cronos, in cui i personaggi venivano proiettati ma erano loro stessi nel tempo, nel periodo storico dove venivano proiettati, in questo caso c'è una trama molto strana, perché in effetti lui entra dentro personaggi per cui praticamente non è lui, ma è lui che come dire, prende possesso del corpo di personaggi in determinate epoche, sostanzialmente, con il fatto che deve praticamente salvarli da eventi che succedono da morte. E questo fa sì che, la sottotrama è che questa cosa fa sì che, mentre sembrava che i viaggi fossero totalmente casuali, sembra che il fatto di questo salvare le persone sia invece una sorta di filo conduttore. Infatti Mauro mi ha anticipato, dopodiché arriveranno questi tanto cattivi che si le Evil Leaper, praticamente che è una sorta di, chiamiamola, sì, perfetto. Sono perfettamente d'accordo che praticamente erano la parte, questa sorta di, chiamiamola, fazione cattiva, che si scopre che sono sempre lì quando succede qualcosa di catastrofico, di
negativo, sì, sì.
Anche qua diciamo lui viene aiutato da Dean Stockwell, praticamente, che lo segue, lo guida tramite un collegamento telepatico dalla base. In più lui è anche dotato di questa sorta di palmare che si collega con Ziggy, che ha questa sorta di supercomputer, che tra l'altro poi è un po' fetente, perché ogni tanto gli dice le cose giuste, ogni tanto gli dice le cose sbagliate, perché non è diciamo una
affidabilissimo,
no? Molto bene, non l'avevano fatto qualche service pack, tanto per rimanere in termini
qui citano anche, appunto, Annalisa cita The Peripheral, che dice permette il viaggio nel tempo, però è la coscienza che viaggia nel tempo, un po' simile a Quantum Leap, sì. E sì, appunto qui con l'androide che raccoglie le coscienze. Poi c'è Gaetano che mi chiede se penso sia migliore, ma non mi ricordo di che cosa dovrebbe essere migliore. E dicono che Belisario ha fatto, scusa, Magnum P.I. va citato. Vai.
Beh sì, quando era, sì, in effetti sì, sì, è vero. La cosa interessante è che nel 2022 hanno annunciato un reboot, però non si sa qua se è rimasto.
Riscrivere i testi è un abominio. Sì, sì, ma infatti è quello che diciamo tutti, che riscrivere i testi è un abominio, Gaetano, non dal suo punto di vista. Soprattutto perché non è che uno li riscrive perché pensa di migliorarli, è questa, no, Lanfranco, la cosa è che c'è questa, appunto, io lo chiamo proprio razzismo temporale, cioè questa spocchia dice no, è adesso che se io metto ecco questa cosa, per esempio, di Jane Austen al posto di Kipling, insomma, è molto più grave di dire non può essere grasso perché grasso deve essere body positive, quindi insomma al momento non è gravissimo, però insomma se uno volesse andarci a recuperare l'edizione originale comincia a essere un po' complicato legalmente, perché poi legalmente
no, il problema è proprio quello, nel senso che a un certo punto si dice sempre vabbè, trovi l'edizione originale in biblioteca. Non è affatto vero che fra 30-40 anni trovi l'edizione originale in biblioteca, o quantomeno vai alla centrale, non so come si chiama, britannica, o vai alla nazionale per leggere un libro. Cioè, i libri non sono così completamente a portata di mano per chiunque e con qualsiasi edizione. Soprattutto se poi noi pensiamo al fatto che prima o poi effettivamente gli ebook sostituiranno completamente la carta stampata. O la
lì te lo cambiano in tempo reale.
100%. A quel punto che facciamo? Se abbiamo stabilito il principio che si può modificare ad libitum un libro, andiamo poi a fare il coso, andiamo poi a fare il controllo pagina per pagina, paragrafo per paragrafo, se la nostra è un'edizione giusta o un'edizione sbagliata. Quella che ci abbiamo noi sarà sicuramente quella giusta. Non ci preoccuperemo mai di andare a controllare. Quindi è una situazione abbastanza grave. Modificare poi un'edizione potrebbe voler dire modificare proprio l'immagine che si ha di quel libro anche per i posteri.
Poi le biblioteche negli Stati Uniti, appunto, tutta la roba che non piace viene tolta, quindi anche là non è banale andare a recuperare. L'ebook poi si può cambiare, cioè se tu c'hai, se quello che metti su Amazon lo editi, perché ci sono anche errori, no? Li puoi correggere. E quindi a quel punto,
soprattutto nella saggistica, praticamente li cambiano letteralmente in tempo reale.
Ragazzi, siamo oltre l'ora 10. Direi che forse possiamo cominciare ad avviarci verso la chiusura. Non so se avete altre domande. E appunto qui concordano appunto l'Apocalisse. Unshot First, anche questo giustamente Verusca dice, non è solo i libri, anche i film addirittura vanno a cambiare quindi insomma anche lì non è solo, ci aggiungo un po' di effetti speciali in più, cambio che ha chi spara prima, e Anna spara prima ovviamente, cambio che in ET tutta la gente c'era le pistole, i fucili, non è che c'erano i walkie talkie.
Oppure senza toccare, non voglio poi toccare tasti estremamente dolorosi, tutte le varie versioni live action adesso che fa la Disney, che al di là di un discorso di diritti sui personaggi, però sostanzialmente è un'ottima giustificazione per gli adattamenti sostanzialmente.
Però quello è un nuovo film, allora il remake o il nuovo, che è sbagliato, quello che vuoi, per almeno è un altro film, cioè un oggetto separato. Appunto, come diceva Alan Franco, poi posso fare il paragone tra il film live o non live e quell'altro. E quando poi dicono, vabbè, però questo, ci sono i corvi che sono razzisti, lo togliamo, cosa che non hanno fatto. Per carità, c'è il warning. Quindi già, perché secondo me poi voglio dire, poi la gente non è che è deficiente. È chiaro che tu devi mettere un warning, oppure devi dire, guardate, questo è figlio di quel periodo là. In quel periodo là Tintin era in alcune storie razzista, anche i racconti di Walt Disney, non di Walt Disney, scritti da Walt Disney, ma insomma Topolino e Pippo, c'erano un po' di stereotipi su sociali, e quindi, ma anzi solamente, così impari come la pensavano, se togli pure quello.
Scusa, solamente il fatto che Pippo va in giro con Pluto, quello non è razzismo.
Sì, no, anche sì. C'erano cose un po' più... Sì, ma quello più che altro è cannibalismo. No, perché non è che se lo mangio, è cannibalismo. È come quando si vede
Donna Papera che fa il tacchino.
Che fa il tacchino, sì, sì.
Oh, scusa, oppure la cancelling culture dei genitori di qui con qua.
Sì, beh, quelli...
C'era quel bellissimo, non so se l'avevate visto, quel monologo di Claudio Bisio, che poi avevano fatto anche un libricino che si intitola Quella vacca di Donna Papera, che c'è lui che praticamente disquisisce 40 minuti sul fatto dei personaggi Disney, praticamente tirando fuori.
Ci sono una serie di incongruenze. Qui cita Verusca, si cita Bond. Però direi che dite, ci possiamo avviare verso la chiusura? Sì. Gianfranco, qualche altro commento? Il mio commento è, leggete i libri di Gianfranco, che sono uno spasso. Anzi, rimettiamoli prima di chiudere, intanto che dite qualcosa.
C'era prima mi pare Alessandro chiedeva se c'era una, praticamente la cronologia qual era, praticamente, nel senso che se uno vuole farsi una full immersion o una, come dire, un read watching, no? Un binge reading, scusate, di Brillan Franco, se c'era la cronologia, come poi l'hai messa te adesso, no, Marco?
Beh, lo sa Alan Franco, però comunque qui c'è scritto il primo romanzo, e quindi voglio dire, direi che...
Dunque, I vicoli del tempo, Nelle nebbie del tempo e l'ultimo, Il lastrico del tempo.
Terzo e conclusivo romanzo. E appunto, e poi ci sono gli spin-off, insomma, i racconti, i quadrivi, e questo su Emmerich, che devo assolutamente recuperare. In questo incredibile crossover tra la saga dell'Inquisitore e i romanzi dei vicoli del tempo. Tra l'altro, ecco, c'è da dire che, scherzi a parte e pseudoplagi spagnoli a parte e così via, sì, se fosse stato un contesto anglosassone, questo qui a Emmerich l'avevano fatto anche in radiodrama, però sì, questo qui su Viaggi nel Tempo, anche i racconti di Castelvetri, eccetera eccetera, erano diventate sicuramente delle serie e avevano l'universo condiviso con tutta la struttura, eccetera eccetera, con gli spin-off, eccetera. Purtroppo qui noi soffriamo del fatto che sono in lingua italiana, e soffriamo del fatto che la platea di autori, di lettori è ristretta, perché questi qui, se fossero negli Stati Uniti, sarebbero acclamati da una platea immensamente più grande e avrebbero fatto la parte cinematografica o televisiva. Ma non è per fare complimenti, perché si legge di molto peggio, insomma. No, non so se tu puoi commentarla, Franco, è chiaro che sento parte in causa, però se tu leggi in inglese lo sai, insomma, si legge di molto peggio.
Sì, sicuramente sì, ma d'altronde consideriamo che noi adattavamo in italiano all'epoca di Fruttero e Lucentini, quello che scrivevano gli americani, perché evidentemente gli americani non sapevano scrivere, quindi quando si sforbiciavano...
Sì, perché si lo miglioravano, eccetera, eccetera.
Beh, questo adesso naturalmente sto scherzando ironicamente, nel senso che lo scopo era ben altro, però... All'epoca dicevano che gli italiani non sapevano scrivere come gli americani, poi però in realtà modificavano tranquillamente quello che scrivevano gli americani.
Sì, per farlo rientrare anche come dimensioni in Urania, eccetera, insomma.
Non solo. Se c'era la benché minima scena di sesso, quella spariva. C'erano una serie di altre cose. Non era soltanto un discorso di dimensioni.
O comunque, se c'erano altre dimensioni, venivano fatte sparire. Purtroppo, sì, poi tra l'altro, poi la traduzione della traduzione era sempre peggiorata.
Io mi ricordavo sempre praticamente la versione di Fanteria dello Spazio, che avevo la prima edizione, che veramente l'avevo condensata. Poi quando l'avevo letta, poi in formato, fra virgolette, diciamo le cosiddette edizioni, perché poi eravamo forti in Italia, avevamo. Usciamo poi con edizione integrale, che uno pensa che cos'è, tipo diretto scatta, cioè non... che poi in effetti però è vero romanzo praticamente. Non mi ricordo Fanteria dello Spazio, che avevano tagliato tutti i prologhi iniziali, le citazioni iniziali, poi l'avevano condensato di almeno una trentina di pagine, almeno. No?
È andata abbastanza bene.
Sì, è andata bene, è andata di lusso al buon Eline.
No, c'è da dire che tra l'altro su quello... secondo me è stato considerato un libro militarista, eccetera eccetera, cosa che non è no. O comunque Helen è stata accusata anche di essere pro nazista, eccetera eccetera, ma leggendo quel libro non c'è assolutamente quello, così come la cosa che a me lascia veramente stupito, basito, F4, come quando uscì il film di come si chiama?
Sì,
di Polverone, nessuno capì che era, ma che è una cosa talmente ovvia, che era una presa in giro, una parodia
era iperbolico. Pure,
ma è evidente, cioè tu fai il critico cinematografico e non ti accorgi di sta cosa che è proprio...
No, ma poi tra l'altro fatto grosso modo con lo stesso taglio del primo Robocop, vi ricordate? Sì, che aveva quegli stacchi pubblicitari fittizi che c'era dietro, quello che mi aveva impressionato, che c'era l'antifurto della macchina che fulminava il ladro, praticamente,
sì, ammazzava.
Cioè, era stato fatto grosso modo uguale, perché anche lì c'erano, vi ricordate, gli spot della... dell'arruolamento, non era tante cose, no, la gente, ma c'è stato addirittura dei gruppi neonazisti forse del nord Europa che avevano preso addirittura
perché essendo neonazisti non hanno capito la sottigliezza. Sì, esatto. Sì. Quindi puoi pensare, però insomma, se stiamo in mano a questi, è chiaro che una cosa come appunto come Fantasia dello Spazio. Anche il libro, appunto, leggendo Ellen, tanto la maggior parte dei libri sono assolutamente, lui è, anzi, più anarchico di lui.
Consiglio anche se un bel tomo, nel senso che è bello cosa, Lazarus Long, l'immortale, che secondo me...
No, però quella è una palla che non finisce più, ma dai, non
se lo affronti bene, secondo me è un...
No, è bello, però se salti alla fine basta uguale. Questo che dice Terer è giusto, che lui non ha mai letto il libro. Poi pure là, cioè, essendo lui stato bambino quando c'era l'Olanda occupata dai nazisti, che ti viene in mente, tu critico cinematografico, che quello era pro-nazista, insomma, è un po'... E quindi ecco, Stefano Danci chiosa su quello che dice Alan Franco e Omar. Ricordo il warning all'inizio di una vecchia edizione di Straniero in Terra Straniera, sempre per parlare di Ellen, dove si annunciava che erano state fatte molte modifiche per non offendere la mentalità cattolica italiana. Brian di Nazareth, ora, anche Brian di Nazareth, dove c'è il pezzo con l'astronave, peraltro, quindi è fantascienza ed è in topic, diciamolo a Marco Daddia, che tra l'altro non si è ancora appalesato. È evidente che non è un film contro la religione cattolica, mentre è un film contro i seguaci che seguono ciecamente qualunque santone, eccetera, eccetera. Ma è evidente, tanto più che poi, se vi andate a cercare su YouTube, c'è il dibattito, non mi ricordo se era John Cleese, forse era proprio John Cleese e uno degli arcivescovi della Chiesa d'Inghilterra, in cui John Cleese diceva: guardate che è così, io l'ho fatto perché quando ero bambino mi dicevano perché è così, stai zitto, bacchettata sulle mani. Ma è evidente, vedendo Brian di Nazareth, che è così. Come poi non si faccia a non capire questa cosa? Non lo so voi come la pensate, per Lanfranco, non ci ho mai visto una credine nei confronti della religione, ma della struttura gerarchica, no. E del fatto di
Marco, mi viene in mente quella puntata di South Park dove tirano in ballo l'ultima passione di Cristo di Mel Gibson.
Sì.
Cioè, praticamente, se posso fare un parallelo, diciamo che ultimamente South Park è abbastanza rivelatorio in certe situazioni odierne, che veramente e anche lì mi ricordo quella puntata, cioè, no, sono perfettamente d'accordo, cioè, non so, sono quelle cose che vengono fatte secondo me postume, cercando di leggere l'illeggibile, interpretare in maniera poi sbagliata.
Non soffermarsi alla superficie, perché voglio dire, Polverone...
Ma molto, ma molto.
Brian di Nazareth magari ci vuole un minimo di neurone in più, ma neanche mezzo, voglio dire, aver capito questa cosa. Va bene ragazzi, siamo ore 20. Ringraziamo Lanfranco, salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito appunto live su YouTube, like, share e subscribe, per quanto triste sia sono costretto a ripeterlo, e poi però soprattutto andate a recuperare il libro di Lanfranco, come su suggerimento di Annalisa l'ho messo anche la lista e la cronologia appunto dei libri su Facebook, e
poi dopo al limite la lo mettiamo nelle show note poi dell'episodio, quando
no, quello già c'è sul podcast,
podcast.
Va bene ragazzi cari, buonanotte, buon fine settimana, e la prossima settimana dovrebbe essere di venerdì come al solito. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com.